Nella diapositiva 38 vi viene ripreso in esame l'evento sismico del 30 ottobre 2016, verificatosi ad un ipocentro a 9 km di profondità con epicentro Norcia. Nella 39 viene poi ripresa la sequenza di eventi localizzata proprio nel territorio del centro Italia. Vedete coinvolte le regioni Toscana, Marche, Lazio ed Abruzzo. Dal 24 agosto al 30 ottobre del 2016. Ecco, allora nella diapositiva invece 40 vi viene in qualche modo spiegata l'origine del terremoto del 30 ottobre. Praticamente questo evento è stato innescato molto probabilmente dal sistema di faglie tra Cima del Redentore e Monte Vettore, in cui appunto si è verificato un sistema di scorrimento tra le varie masse di cross, masse di terreno, secondo l'andamento delle frecce che vedete qui riportate. Il movimento del terreno ricostruito in base ai dati dei satelliti che si è verificato è stato individuato e relazionato ad uno spostamento della zolla al di sotto di Norcia verso ovest e di Montegallo verso est. I principali terremoti avvenuti nell'area dal 1985 ad oggi, che si ricordano, sono quelli del 1639 di magnitudo 6,2, quello del 1646 di magnitudo 5,9 e quello di magnitudo 6,9 del 1703. Questo a conferma della ricorsività degli eventi sismici. Nella diapositiva 42 viene di nuovo ribadita la successione la sequenza delle scosse con dati relativi alle specifiche magnitudo tra il 24 agosto e il 30 ottobre. E infine nella diapositiva 43 vengono riepilogate un pochino tutte le scosse principali con i relativi epicentri e ovviamente province conseguenti, che si sono succedute tra il 24 agosto e il 18 gennaio 2017. Nella diapositiva 44 viene presa in considerazione quanto accaduto, viene preso in considerazione quanto accaduto in occasione delle scosse del 18 gennaio 2017, con schema di ciò che si sia verificato in termini di movimento delle zolle relativo tra l'una e l'altra parte della dorsale appenninica. Arrivando ai più recenti eventi, non possiamo fare a meno di ricordare il terremoto del Mugello che proprio il 9 dicembre 2019 ha fatto tremare un po' tutto il comune di Barberino, Scarperia, ne ha avuto come magnitudo 4,5, con epicentro a 5 km a nord di Scarperia e San Piero a Sieve. In rosso, in questa mappatura contenuta nella diapositiva 45, viene evidenziata la zona in cui si è stato localizzato il massimo danno, e sotto invece sono indicati praticamente gli epicentri e le zone massimamente colpite dagli eventi sismici anche in epoche precedenti. Ricordo che nel 2019 ricorreva il centenario dal più disastroso terremoto del così denominato terremoto del Mugello del 1919. È stata un po' una beffa perché effettivamente proprio nell'anno si è cercato di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica, massimamente in quell'anno, a cercare di prevenire danni da eventi disastrosi come quello occorso 100 anni prima. Per l'appunto sono stati registrati fra i comuni di Barberino, San Piero, Assieve e Scarperia anche danni significativi a cui dover porre fronte, pur in relazione ad un evento sismico di minore intensità, perché quello del 1919 ha una magnitudo di 6, mentre quello, appunto, quello più recente, quello del dicembre scorso, è stato appunto di 4,5. A questo punto introduciamo un altro argomento, ovvero come si manifesti un terremoto. Abbiamo detto che l'evento di liberazione di energia avviene tramite emissione di onde elastiche. L'origine dell'emissione viene imputata ad un punto che contraddistinto con la denominazione di ipocentro. Di fatto, questa è solo una semplificazione, una schematizzazione utile dal punto di vista dell'interpretazione dell'evento, ma che non risponde effettivamente alla realtà. È vero che c'è sempre un punto di innesco di un evento tellurico, ma riguardo all'evento possiamo dire che generalmente sono ampie aree da cui ha origine un terremoto. Una testimonianza di ciò, certamente molto palese nel senso detto, sia con il terremoto di San Francisco del 1906 di magnitudo 8,3, la cui superficie di rottura ebbe dimensioni di 400 km in orizzontale e 15 km in verticale. Oppure il terremoto del Cile del 1960, che ebbe pari magnitudo a quello di San Francisco del 1906, che ha riguardato una superficie di rottura di 775 km in orizzontale e 185 km in verticale. Tuttavia, questa schematizzazione della sorgente di un terremoto con un punto è molto utile, come dicevo. È di tipo convenzionale, molto utile ad interpretare meglio il fenomeno di diffusione delle onde emesse. È comunque giustificata dal fatto che la superficie comincia a rompersi, certamente da un punto da cui poi si espande. come un'onda luminosa passante attraverso due superfici differenti, in parte viene riflessa, in parte viene rifratta, in parte passa per trasparenza, così le onde sismiche, anch'esse di tipo sferico, passando dalla crosta terrestre all'aria, in parte ritornano verso l'interno della Terra per riflessione, in parte passano con rumore e sollevamento di polvere nel mezzo aria. Il terremoto si presenta quindi come una serie di esplosioni che si susseguono rapidamente lungo la superficie di rottura con emissione di onde di due tipi principalmente. I principali tipi di onde sono denominate e contraddistinte in onde di volume che si trasmettono nell'intero volume terrestre e onde di superficie, che seguono la superficie terrestre. Nella diapositiva 47 viene polarizzata l'attenzione sulle onde, sulla natura delle onde di volume. A sua volta si contraddistinguono in onde P e onde S, onde P o primarie di pressione, il cui movimento è assimilabile a quello di una sfera che pulsa dilatandosi e stringendosi e co che coinvolge appunto un intero volume tangente all'epicentro con centro in corrispondenza dell'ipocentro, quindi raggio corrispondente alla distanza focale, mentre le onde S o secondario di taglio sono di fatto delle onde il cui movimento che inducono un movimento rapportabile a quello di una sfera che ruota su se stessa ed avanza tagliando in un certo verso e poi in verso opposto. Sono responsabili della variazione di forma del terreno. La direzione del movimento di fronte d'onda è perpendicolare allo spostamento delle particelle del terreno e hanno velocità minore rispetto alle onde primarie. Questo aspetto della velocità, differente velocità di propagazione delle onde assunto dalle onde P e dalle onde S è quanto attestato nella diapositiva successiva 48. Vediamo che alle onde P si attribuisce una velocità di propagazione su roccia compatta dell'ordine dei 5-6 km al secondo, mentre alle onde S la stessa velocità di propagazione è di circa 3-3-5 km al secondo. Per quanto riguarda poi invece la legge di attenuazione delle onde, per piccole distanze la legge di attenuazione varia con il quadrato del raggio, mentre per grandi distanze varia con il raggio, e questo vale sia per le onde P che per le onde S, quindi vale in generale per le onde di volume. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente si attenuano le onde di volume molto rapidamente. L'attenuazione fornisce un dato riguardo alla riduzione dell'intensità del moto allontanandosi dall'ipocentro, e questo viene schematizzato e spiegato meglio dalla figura nella diapositiva 49, in cui si osserva come se l'ipocentro è localizzato in corrispondenza del punto rosso, il punto A subisca danni elevati più moderati sono i danni subiti nel punto B, danni lievi si registrano in corrispondenza al punto C, mentre nessun danno si verifica in corrispondenza del punto D. L'onda si propaga dall'ipocentro ed arriva in superficie. Dobbiamo distinguere anche in questo caso tra onde P ed onde S. Che cosa si deve osservare? Si deve osservare che le onde arrivano in tempi differenti in corrispondenza del piano di campagna in relazione alla natura degli strati attraversati. In particolare, la loro legge di diffusione, di propagazione nel mezzo è legata alla legge di Snell, che viene schematizzata nella diapositiva 50, secondo cui è costante il rapporto tra il seno dell'angolo di incidenza dell'onda e la velocità nello strato. Essendo progressivamente le caratteristiche del terreno peggiorando nel passaggio dagli strati più interni agli strati più superficiali, ha una sostanziale incidenza in verticale sia delle onde P sia delle onde S, che però in relazione anche alle differenti velocità osservate, dal velocità di propagazione osservate prima, di fatto arrivano in corrispondenza del piano di campagna in tempi diversi e con ovviamente intensità diverse. Qual è l'effetto prodotto dall'arrivo delle onde P e delle onde S in superficie? Le onde P, che sono delle onde pulsanti, praticamente arrivano inducendo un moto di oscillazione di tipo verticale, mentre le onde S, arrivando anch'esse verticalmente alla superficie terrestre, pressoché verticalmente alla superficie terrestre, essendo delle onde di tipo taglio, inducono un movimento di tipo ondulatorio. Quindi alle onde P è legato il moto cosiddetto sussultorio di un evento sismico, alle onde S è legato il movimento ondulatorio. Da queste considerazioni possiamo anche renderci conto che, essendo un evento sismico sempre caratterizzato dalla compresenza di onde P e di onde S come onde di volume, un evento sismico, dicevo, non è mai solo o di tipo sussultorio o solo di tipo ondulatorio, ma è sempre congiuntamente di tipo sussultorio ondulatorio. Soltanto noi, come gravi, i nostri corpi o comunque le nostre strutture come gravi tendono a contrastare meglio un movimento di tipo sussultorio, mentre certamente avvertono, nel caso delle strutture, con danno più significativo un moto di tipo ondulatorio. Oltre alle onde di volume abbiamo le onde di superficie. Le onde di superficie riguardano invece degli strati della crosta terrestre, Quindi il movimento avviene all'interno di esso. Le principali onde che si ascrivono fra le onde di superficie sono le onde di Rayleigh e le onde di Love. Le prime interessano i primi metri di superficie, 4-5 metri, e il loro moto segue un'ellisse in senso antiorario. Se si osserva l'onda investire una massa localizzata, si scorge come questa reagisca alzandosi e tornando indietro secondo un percorso ellittico antiorario molto breve. E dato l'elevato smorzamento del moto, questo effettivamente risulta essere tale. Le onde di Love sono invece delle onde che generano un movimento tipo taglio, dato l'epicentro di due strati successivi. Le onde di lava si presentano con modo tipo taglio, come dicevo, e velocità legata a quella delle onde di taglio degli stessi due strati. Queste onde interessano più o meno tutto lo strato immediatamente prossimo di sotto del piano di campagna, con intensità decrescente dalla superficie a quella di discontinuità tra i due strati. Per confronto con quanto visto in precedenza, possiamo osservare come la velocità di propagazione delle onde di superficie sia più bassa, sia significativamente più bassa delle onde P, poco più bassa delle onde S di volume, in quanto dell'ordine dei 2,7-3 km al secondo, ma certamente molto più lenta la legge di attenuazione che segue per piccole distanze il logaritmo del raggio e per grandi distanze la radice del raggio. Questo porta a far sì che si risenta delle onde di superficie a maggiore distanza rispetto a quanto non si verifichi nel caso in cui le onde di volume siano più importanti in un dato evento. Nella diapositiva 54 viene riepilogato quanto già osservato per le onde P e le onde S di volume, e per le onde di superficie di Love e di Rayleigh anche con degli schemi, ed infine nella diapositiva 55 si vede come la propagazione delle onde superficiali dall'epicentro dato sito sia influenzata dalla natura del terreno, quindi dalla sua stratigrafia ed anche dall'urbanizzazione. Infine, nell'ultimo schema, nel diagramma proposto nella diapositiva 55, vediamo quale sia la conseguenzialità di emissione delle onde. Prima le onde P, poi le onde S, sempre di tipo di volume, poi le onde superficiali di tipo del tipo già esaminato, ovvero di Rayleigh o di Love.